www.redigio.it e la storia continua. Milano e le giornate di Milano, tratto dai ricordi di gioventù. Le cinque giornate sono il momento storico più glorioso e più rappresentativo della volontà libertaria e dell'afflato risorgimentale di Milano e dei milanesi. È in questo brano, che è tratto dall'autobiografia Ricordi di gioventù, Cose vedute e sapute, di Giovanni Visconti Venosta, ci appaiono in tutta la loro drammaticità gli eventi che contraddistinsero quell'importante episodio del Risorgimento italiano. Le descrizioni dei personaggi, dei luoghi e dei sentimenti rendono il racconto ancora più emozionante, in considerazione, soprattutto, del grande pathos affettivo legato ai fatti narrati. La rivolta milanese contro l'oppressione austriaca fu la scintilla che diede vita al movimento politico per l'unità italiana e come tale resta nei cuori di tutti coloro che amano la libertà. Noi abitavamo in via della Cerva, al primo piano della casa che fa angolo con quella parte di via Monforte che conduce alla chiesa di San Babila. Spinto dalla curiosità e dal desiderio di far qualcosa anch'io, scesi in strada e mi avviai verso la folla che procedeva in colonna serrata. Nell'uscire m'ero trovato sul pianerottolo con un inquilino del secondo piano, il dottor Restelli, il quale scendeva le scale assieme a un altro giovane medico, il dottor Angelo Tizzoni. L'uno e l'altro avevano il fucile in spalla e furono i due primi armati che vidi unirsi alla dimostrazione cosiddetta pacifica. M'ero appena messo tra la folla quando alcuni, vedendo questo giovinetto con una così grande coccarda tricolore, ma nessuno ancora l'aveva al cappello, cominciarono ad attirare l'attenzione su di me con qualche «bravo ragazzo», con qualche «evviva la coccarda». Detto fatto, parecchi tra quelli che mi erano vicini mi presero tra le braccia e mi sollevarono in alto, provocando una piccola dimostrazione speciale in mio favore. Anziché stare in alto, io mi sarei sprofondato. Mi dibattevo e pregato che mi si lasciasse stare, ma fu inutile e fui portato in trionfo per un centinaio di passi. Una sola faccia riconobbi in quel momento tra le moltissime che vedevo rivolte a me, ed era la faccia di Carlo Tenca, che rideva e mi ammiccava con benevolenza. Quando ad un tratto a liberarmi venne il rumore di un colpo di fucile. Mi si lasciò cadere e ruzzolai per terra e il mio trionfo era finito. Ero salito e caduto precipitosamente come succede nelle rivoluzioni. La folla si era arrestata. Si sentì dapprima un rumore assordante di voci, anzi di urli, che venivano dalle vicinanze del palazzo del governo. Poi la folla cominciò a retrocedere come presa da un panico. Poi quegli urli diventarono più vicini e distinti e non si udiva più che il grido «Allarmi! Allarmi!». Mi tirai dietro la porta di una casa per non farmi travolgere dalla folla. Poco dopo vidi rovesciare, presso il ponte di San Damiano, un carro di botti vuote che vi stava fermo e si principiò la prima barricata tra un baccano indiavolato. Poi sentii suonare a stormo le campane della vicina chiesa di San Damiano. Poi il rumore secco di alcune fucilate. Poi un grido. «Evviva i morti!» Alto, terribile, che parmi ancora di riudire oggi mentre scrivo, dopo tanti anni. In breve, la via Monforte rimase deserta e rasente al muro mi diresse in fretta verso la chiesa di San Babila, fino alla colonna da cui ha principio il corso Venezia, chiamato allora di Porta Orientale e popolarmente Porta Arenza. Mi fermai alquanto a contemplare lo spettacolo così nuovo e che intanto entusiasmava, delle bandiere tricolori che ornavano ogni finestra. Erano bandiere improvvisate quella mattina, bandiere fantastiche, fatte di coperte, di scialli, di cenci, purché fossero bianchi, rossi e verdi. E dalle finestre le signore gettavano alla folla, che applaudiva, coccarde e nastri tricolori. Pareva che Milano fosse una sola famiglia. Si era in quei giorni tutti amici e fratelli, e tutti si soccorrevano a vicenda, si abbracciavano e si davano del tu. Dalle strade si saliva nelle abitazioni e vi si trovava un letto per riposare, un bicchiere di vino, un boccone per rifocillarsi. Ciò alle volte diventava una vera necessità. In alcune delle vie tutte le botteghe erano chiuse e le comunicazioni erano difficilissime. Qualche cuoco o qualche servitore che si era azzardato ad andare in cerca di commestibili era stato ferito o ammazzato. La città era bloccata e al quarto giorno i viveri cominciarono a scarseggiare. La larga ospitalità che metteva in comune le provviste di quelli che ancora ne avevano diventava una vera provvidenza. I ricchi e le persone agiate distribuivano nelle strade e nelle case viveri e soccorsi a quanti si presentassero loro, fossero o non fossero poveri. I signori distribuivano larghi soccorsi ai popolari e agli operai, che in quei giorni della rivoluzione si trovavano necessariamente disoccupati. Soccorrevano in ogni maniera anche le loro famiglie ed essi, volenterosi e coraggiosamente, si adoperavano in ogni audace azione e volenterosi obbedivano a chi li dirigeva e li comandava. Nessun furto avvenne in quei giorni, mentre tutte le case erano aperte a tutti e non guardate da nessuno. Milano era una famiglia sola e tale fu la fisionomia morale della rivoluzione. La mattina del lunedì, di buon'ora, qualcuno venne ad avvisarci che i soldati si avanzavano, che avevano oltrepassato il ponte e che pareva si disponessero ad occupare tutta la via. Sarebbe stata da parte loro una bella mossa che avrebbe potuto condurli a pigliare alle spalle le barricate del corso di Porta Orientale. L'allarme fu grande tanto nella casa nostra quanto nelle case vicine e tutti si misero ad asserragliare le porte per timore di un'invasione. Il figlio del nostro portinaio, un certo Cecco Migliavacca, giovanotto alto e robusto, detto fatto, principiò a disselciare il cortile e a portare sassi su un balcone della casa dal quale si dominava l'imboccatura della strada. Io lo aiutai in questo lavoro e in pochissimo tempo ci fu su quel balcone un'abbondante provvista di sassi. Quando ad un tratto, che cosa vediamo? I soldati si avanzano rapidamente con fucili puntati alle finestre e quattro zappatori con le asce alzate, comandati da un ufficiale, principiarono a menare colpi a tutta forza contro il portone della casa del duca Visconti di Modrone, che fa angolo tra via Monforte e via della Cerva. Quella casa era zeppa di gente, venuta a ricoverarsi dalle case più minacciate di via Monforte e trattenuta con una generosità dell'ospitalità del duca. Il mio giovanotto cominciò a lanciar sassi furiosamente e io lo aiutai del mio meglio e i soldati qua e là retrocedevano, senza accorgersi sulle prime da qual parte venisse quella grandinata. Tutto ciò fu l'affare di un minuto. E intanto il portone di casa Visconti stava per cedere ed era imminente una qualche grave sciagura. Quando ecco aprirsi la finestra di una casa vicina che fa angolo al vicolo Rasini e nella quale abitavano alcuni canonici della chiesa di San Babila. A quella finestra si affaccia un prete, il quale, tra le fucilate che gli tirano dalla strada i soldati, spiana un fucile, prende di mira l'ufficiale e lo colpisce. Questo fatto improvviso atterrisce i soldati che rapidamente fuggono al di là del ponte, portando seco il ferito. La casa Visconti era salva. E chi era quel prete? Il vicinato disse subito che era Don Cesare Airoldi. E lo vidi io, quel prete, mentre lanciavo i sassi, ma nella commozione del momento non potrei ravvisarlo. Dopo quel fatto venne l'ordine, non so di chi, di erigere una forte barricata di fianco a San Babila, per difendere il corso e per proseguire poi con altre barricate di mano in mano fino al ponte. Eccoci dunque, e tutti quelli del vicinato, a costruire in gran fretta una barricata, servendoci di masserizie e di materiali che generosamente ci venivano dati dalle case vicine. Don Cesare Airoldi, sceso in strada, esso pure, aveva preso a dirigere la costruzione. E la barricata era finita, e già si pensava di costruirne un'altra, quando gli austriaci avanzarono di nuovo fino al ponte con due pezzi di artiglieria e ci tirarono alcune cannonate. La nostra barricata si sfasciò e in breve fu messa sotto sopra. Ci mettemmo in fretta a ricostruirla, ma mentre stavamo collocando dei sacconi e delle materasse per difenderla meglio, una palla di cannone la attraversò, schiacciando e recidendo la testa di uno che era in mezzo a noi, un certo Perelli. Don Cesare e il Migliavacca trasportarono il morto nella vicina chiesa di San Babila e, tiratici tutti in disparte, commossi, assistemmo una seconda volta allo sfacelo della nostra barricata. Non tentammo allora di rizzarla nuovamente e poco dopo anche gli austriaci ritirarono i loro cannoni e per il momento non fecero più nessuna mossa in avanti. www.redigio.it e la storia continua.